Come si diventa testimone di luce? È uguale alla domanda come si cresce spiritualmente? È uguale alla domanda come si diventa più liberi? Voi direte, ma quante domande? Sono più le domande che le risposte. Le domande servono a preparare le risposte, a farle scendere, calare dentro, a farle incarnare un po', se no sono come precostituite le risposte, si scontano e vanno. Invece la domanda o le domande vogliono comunque aiutare a mettere a fuoco le vere questioni nel cammino spirituale, e quindi nella testimonianza ecclesiale, e vogliono preparare un po' il cuore sotto diversi aspetti, diverse sfumature, ma che convergono poi nel favorire il sì al Signore. Bene, allora teniamo questa. Non so, i canti sono provvidenziali così, perché io non so mai cosa si canta. Sento al momento, ma lo faccio anche nelle comunità parrocchiali, se al momento risuonano in me in un certo modo, è un modo anche, ma non nel caso vostro, ma voglio dire, è un modo anche nelle comunità parrocchiali magari di apprezzare un canto piuttosto che una scelta piuttosto che.
La sua eccellenza, tu l'hai sempre fatto, sempre fatto, perché
sì, non è una cosa nuova.
Noi facevamo un canto e tu cominciavi da quello che avevamo cantato, sì. Mi ricordo,
un'attenzione così, sì. Ecco, che non mi fa cambiare una serie di risonanze che mi porto dentro, ecco, però mi fa trovare un aggancio con l'assemblea, ecco, o liturgica o come adesso. Va bene, avete riposato, avete... molto. Ecco. Siamo stati vicini alla figura di Giuseppe ancora un po'. Siamo entrati in questa teologia paolina e giovannea anche, che man mano ci fa comprendere la sorprendente bellezza di questo disegno. Ma pensate, l'incarnazione del Figlio di Dio ab eterno, non dopo, poi storicamente. Essere avvenuta nell'ic et nunc, il qui e ora della storia, in questo momento, in questo luogo, certo, ma appartiene a questa volontà di Dio di donarsi. È un testo della liturgia, non so più se dell'Epifania o del battesimo di Gesù, la tua volontà di donarti nel Figlio tuo amatissimo, un concetto simile. O magari è dentro qua, ma si può far passare continuamente i fogli, e è meglio pescare un po' dalla memoria interiore. Allora un Dio fatto così, non solo che a un certo punto si è incarnato nella persona del Figlio, che una cosa grossissima, ma che ab eterno il suo progetto d'amore coltiva questa realtà di comunione di tutti nel Figlio e tramite il Figlio con Lui. Perché alla fine si capisce, ma è ab inizio, dall'inizio, che è così, che ci vuole proprio come il Figlio. Questo concetto, diciamo, questa consapevolezza, c'è anche nella liturgia della Cresima. Voi che siete operanti anche nel lavoro pastorale, nell'educazione, negli oratori, l'essere conformi al figlio, a Gesù, l'essere resi conformi, diventare conformi, l'essere confermati è come l'essere conformati, ma c'è proprio nel testo liturgico. E qualche volta cerco di dirlo a ragazzi, ma genitori, ma chissà. Sì. Il sacramento li rende conformi. E il sigillo è questo, è il sigillo dello Spirito. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. È il sigillo di questa conformazione, che è trasformazione, che è grazia sacramentale, che è trasformazione della propria esistenza ed è impegno quindi morale e spirituale per vivere così. Certo ci vorrebbe una mistagogia continua, la mistagogia che è quell'atteggiamento e quell'arte pastorale educativa per cui si interiorizza ciò che si celebra perché possa essere vissuto esattamente nella stessa luce e nello stesso significato di come si celebra e di come la parola della Chiesa dice. È in questa misura, cioè in questa linea, che si diventa testimoni di luce. Anche questo ogni tanto lo si canta la cresima, questo. Se noi riprendiamo qualche espressione liturgica legata al mistero della nascita, passando dalla fede di Maria alla fede di Giuseppe, alla fede della Chiesa, possiamo riconoscere la via maestra attraverso la quale appunto si diventa testimone di luce. E la via maestra la troviamo già scritta nella carne del bimbo nato a Betlemme. Nell'umiltà della carne dove splende la gloria di Dio. Più gioioso che in ogni altra festa, oggi, Dio nostro, a te sciogliamo il canto e va bene. Perché in questo giorno ci è nato, quindi siamo nel giorno della Natività, nelle sue varie sfaccettature e anche passaggi celebrativi, dalla vigilia, la messa della notte, la messa dell'aurora, la messa del giorno, eccetera. In questo giorno ci è dato l'agnello senza macchia. L'agnello nella cultura, nella storia, nell'esperienza del popolo in cui tutto questo è accaduto, è agnello sacrificale. Non è l'agnellino da pascolare, con cui comporre delle belle immagini. Va bene anche queste, ma voglio dire, ci è nato l'agnello senza macchia, come il dettato precedente voleva. Andava offerto l'agnello senza difetti. Anche qui è una cosa strana, un paradosso, perché alla fine uno salva quello che è migliore. Invece no, nella logica di Dio, proprio perché Dio è Dio, e bisogna offrire quanto di più perfetto si ha. Sapendo che se facciamo il passaggio alla nostra umanità, Bisogna che ci offriamo con quanto più perfetti diventiamo, e offrendoci diventiamo ancora più simili al vero agnello pasquale, che però è chiamato agnello del mistero del Natale. Oh poverino, guai a chiedere un sacrificio ai bambini, guai, come si è permesso? Ma cosa le è venuto in mente? Che a turbare, e si turberanno dopo per ben altro, se non sono preparati ad affrontare la vita. Allora, questo bimbo è il verbo nato dal grembo di una donna, e Maria è sempre dentro come passaggio fondamentale nella vicenda della salvezza. C'è questo bimbo e gioisce il cielo, gioisce la terra, gioisca oggi l'universo, gioiscano le schiere degli angeli, il prefazio della messa del giorno di Natale, la terza messa, la cosiddetta terza messa. E canta questo, no? Ma questo è in realtà l'agnello, per giunta senza macchia, per giunta quindi. Quello proprio da sacrificare. Oh, secondo la legge antica. E diventa lui, la legge nuova. C'è un interessante, se lo trovo subito lo leggiamo, lo meditiamo un po'. C'è un interessante prefazio, il giorno in cui, se ricordo bene la liturgia, ma è il giorno della conclusione degli esercizi. Il giorno della memoria di un gesto sacrificale, il gesto della circoncisione, il primo dell'anno, venerdì, giorno della conclusione degli esercizi. Nel prefazio è veramente cosa buona e giusta, eccetera. Rendere grazie per Cristo Signore nostro che per riscattarci dal peso della legge. Quanto pesa la legge, in quanto le fanno pesare le leggi. Notate, anche questo sembra un gioco di parole o un paradosso salvifico, che ancora una volta ci permette di dare uno sguardo sul mistero vero di Dio, della sua condiscendenza, della sua nascita, del suo inserirsi nella storia del popolo chiamato ad essere il popolo santo di Dio, per riscattarci dal peso della legge, secondo la legge fu circonciso. È nato l'agnello senza macchia. Questo nel testo della messa della notte di Natale, della vigilia e poi della notte. 8 giorni dopo. Quello che per noi, tra l'altro, diventerà non la circoncisione, per grazia di Dio, e nemmeno altro, ma diventerà il nostro battesimo. Essere battezzati vuol dire essere battezzati nel Cristo, vita nuova, creatura nuova, vuol dire essere immersi in questa dinamica sacrificale della vita. Non c'è un'altra dinamica che ci porta ad essere testimone di luce. La liturgia natalizia, che è splendida di luce, ha dentro le tracce molto chiare, non per caso, dell'itinerario sacrificale. e il bambino è l'agnello. Non in ossequio a riti pagani, ci mancherebbe altro, ma in ossequio alla legge che lascia lo spazio all'amore, alla grazia, allo spirito. Ma tutto questo procede dallo stesso sacrificio dell'agnello. Poi il prefazio qui continua: affermò così il valore dell'antico precetto, ma al tempo stesso rinnovò la natura dell'uomo, liberandola da ogni impaccio, da ogni residuo del peccato. Affermò il valore dell'antico precetto, lo stesso, gli stessi precetti in cui questo padre e questa madre si sono educati e hanno educato il figlio. Ulteriore sottolineatura di un passaggio già qualche volta indicato. Senza disprezzo per il mondo antico diede principio al nuovo. E anche qui c'è un altro paradosso. Nell'ossequio alla legge divenne legislatore, obbedientissimo alla legge. Poi dirà: ma non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Passando dentro un ossequio che lo fa garante di una continuità con una consapevolezza, un'economia di grazia, che è il segno concreto dell'assoluta novità. Anche questo è difficile capirlo, eh? Come quando si dice che nell'Antico Testamento il mistero di Cristo è nascosto, e quello che è nascosto nell'Antico si chiarisce nel Nuovo. È sempre Cristo nel Vecchio, è sempre Cristo nel Nuovo. Ma Lui è l'Alfa e l'Omega, la novità assoluta. È la luce, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, eccetera. Portando nella povertà della nostra natura la sua divina ricchezza, elargì nuova sostanza al mistero dei vecchi riti. E allora con cuore rinnovato e gioioso, sì, perché gli antichi riti non erano capaci di rinnovare il cuore. La stessa legge antica non era capace di rinnovare il cuore, come tante leggi del nostro tempo. Non rinnovano un bel niente, anzi danno l'illusione di aver risolto un problema che poi ti ritrovi più grosso ancora nella storia di questo popolo a cui apparteniamo. E invece il mistero di colui che si fa obbediente e in questo modo diventa il nuovo legislatore, diventerà il nuovo Mosè, l'incarnazione vera del Figlio di Dio e quindi il compimento di tutte le figure antiche che hanno preparato questo grande momento in cui si rivelasse il mistero. Però vedete comunque che c'è fin da principio, nelle fragili membra di un bambino, questo stigma concreto, è uno stigma sacrificale. E tornando all'orazione da cui siamo partiti, tornando all'agnello che ci è nato come agnello senza macchia, che ne facciamo? Oh, che ne facciamo è una domanda impertinente mia per tenervi sveglio anche se non ce n'è bisogno, ma la liturgia ci dice che ce ne facciamo. E come? E lo fa? E lo fa. Questo agnello senza macchia che ci è nato, noi ti offriamo come vittima santa. Certo, è una proiezione o un riprendere nella memoria ciò che si compie, perché questo lo diciamo nella celebrazione eucaristica. La celebrazione eucaristica celebra sempre la Pasqua, il sacramento del sacrificio della Pasqua del Signore. Però è Lui, è Lui. Lo stesso la cui nascita ieri abbiamo un po' guardato con gli occhi di una parola antica, ma messa in bocca a Lui. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. E allora noi lo accogliamo mentre riviviamo il Natale, lo offriamo come vittima santa. Ma perché ci interessa questa cosa? O quanto ci interessa? Non lo so. Io vedo dalla vostra attenzione che vi interessa anche, bravo. Ecco. Ma alla fine, perché ci interessa quello che una liturgia ci dice? Perché la liturgia parla di noi, parla del Salvatore, attualizza la presenza del Salvatore, Cristo Gesù, ce ne fa rivivere tutti i momenti, no? Una storia di salvezza sua, una storia di salvezza ricapitolata in Lui, quanto l'ha preceduto storicamente, una storia di salvezza che scaturisce da Lui. E così Dio continua a operare le sue meraviglie. E in questo modo, poiché è vera storia di salvezza, effettiva, efficace, dice come dobbiamo vivere noi. Dice, in questo caso, in questo itinerario, qual è l'itinerario per cui noi arriviamo ad essere testimoni di luce. Mica perché accendiamo qualche luminaria in più, nemmeno qualche simbolo luminoso liturgico in più. Si fa in fretta a fare tutto questo. Bisogna invece che moriamo a noi stessi. Questo bambino è la vittima designata. Secondo un misterioso disegno di cui scorgiamo molte ombre e non sempre qualche luce. Veluto non per essere risparmiato dalle conseguenze del male, di tutto ciò che c'è nel mondo, del peccato, di tutto ciò che c'è nel cuore umano. No, infatti Paolo dice, non ha risparmiato il suo figlio. Solo una ricchezza insondabile d'amore poteva immaginare e volere tutto questo, solo una volontà di incorporazione e di comunione. La Chiesa, Cristo ha amato la Chiesa, il Padre in Cristo ha amato la Chiesa. Il Padre in Cristo ama da sempre. Tu che l'hai contemplata nel segreto della tua stessa vita. C'è una preghiera liturgica che dice così, nel tempo ordinario, non in qualche solennità, rivolta al Padre. Tu che l'hai contemplata, la Chiesa, nel segreto della tua eterna vita. Pensate, noi poi siamo qui a... No, non qui adesso. Adesso stiamo cercando di meditare qui. Ma siamo dopo dentro le cose di ogni giorno, i piccoli contrattempi, gli imprevisti... E questa fa così, e quello non doveva fare cos'ha, eccetera. Sì, questo è l'impasto, è la creta quotidiana. Eppure siamo proprio così, dentro quella realtà contemplata nel segreto della stessa vita di Dio. E non è lo stesso discepolo che è stato ritenuto degno di scrutare i segreti di Dio, Giovanni, ad annunciare con una chiarezza e una esigenza fortissima il mistero di comunione, il mistero della vita nuova, Giovanni, no? Che è l'onda della missione, che è quello che ci dice continuamente l'Arcivescovo, comunione per la missione. Una comunione che diventa corresponsabilità, così. Dio ha contemplato la Chiesa nel segreto della sua eterna vita e noi ci basta un piccolo scampolo di vita quotidiana per perdere di vista il mistero della Chiesa, per prendercela con il Signore, che è la cosa più assurda perché il Signore è venuto così, così come abbiamo letto adesso, ci è nato l'agnello senza macchia che ti offriamo come vittima santa. E noi diciamo, ti offriamo nell'azione liturgica, sì, è così, no? Ti offriamo. Ma noi sappiamo che questo agnello senza macchia ha offerto se stesso. Più è cresciuta la sua consapevolezza umana e più si è compiuto il disegno di Dio e più lui stesso ha offerto se stesso, ed è l'unica vittima santa. E lo diciamo, lo celebriamo, lo cantiamo, lo meditiamo, perché attraverso di lui la liturgia dice a noi come dobbiamo essere, come dobbiamo vivere. Non dobbiamo dare qualcosa a Dio. Non dobbiamo aspettare che qualcun altro si doni a Dio. Sì, sì, aspettiamo pure, ma non potremo fare niente in ordine a questo. Potremmo invece decidere o non decidere di offrire noi stessi. Ecco. Allora tutto questo dinamismo liturgico ci interpella così. E del resto, se il prefazio, il precogno pasquale canta il mistero, la bellezza di questa vittima, l'unica vittima santa, offerta da se stessa, offerta una volta per sempre, è l'eco della lettera agli ebrei. Cuore della celebrazione liturgica, sempre, in ogni festa, Pasqua o Natale, Pentecoste o Domenica ordinaria, Giorno del Signore o momento feriale, sempre la liturgia eucaristica, che è il cuore di tutta la liturgia della Chiesa, che è il sacramento della salvezza, la sintesi della storia della salvezza, dice che anche noi siamo chiamati a diventare offerta viva in Cristo, a vivere la nostra vita come un'offerta spirituale, e così diventiamo testimoni di luce. E riguardate la lettera agli ebrei, il precogno pasquale, l'annuncio della risurrezione, nella notte in cui si raccoglie tutta la storia della salvezza. Anzi, il testo dice, si concentra, diciamo, si raccoglie, si concentra tutta la dinamica sacramentale, quella dell'azione di Dio. Dinamica che scaturisce dall'essere Cristo in un'unica persona, Dio e uomo, vero Dio e vero uomo. E la Chiesa, incorporata in questo, partecipe della stessa azione sacramentale. La consacrazione e l'amen, che è la professione di fede con tutto il cuore, per consegnarci, affidarci al Signore, c'è in una forma più ampia o in una forma più sintetica questo riferimento al fatto che la vita dei credenti che celebrano è chiamata a diventare offerta sacrificale, sacrificio spirituale. È chiamata a condividere il senso vero della liturgia, dare corpo alla comunione con Cristo, offrendosi allo stesso modo, come una sola vittima. Questa è la vittima santa, noi te la offriamo sapendo che, oltre questo testo della preghiera, sapendo che noi tutti, battezzati in Cristo, credenti in Lui, discepoli Suoi, siamo convocati, non solo chiamati, fate anche voi così, siamo convocati già dal nostro essere battezzati in Lui e dal nostro partecipare all'Eucaristia, siamo convocati in unum, ma nella stessa offerta, in unum, in unità. E uno sta a vedere. E di qui passa la riforma liturgica del Vaticano II. Di qui passa la realizzazione quotidiana di quel sacerdozio battesimale, che è sacerdozio comune, ma non perché è di serie B, ma è il sacerdozio fondamentale nel quale, per il quale siamo chiamati già a partire dalla grazia battesimale ad offrire noi stessi in unum con Cristo, è il massimo di solidarietà, è il massimo di solidità della vita, è la via della luce. Offriamo come vittima santa e in Lui come Lui, per Cristo, con Cristo, in Cristo, ci offriamo. Vediamo fin dove possiamo arrivare, insomma, vediamo fin dove ci conviene, vediamo di non esagerare. No, la vittima è una. Allora, o noi siamo incorporati in Lui, membra vive del suo corpo, e dove è il capo è anche il corpo. Secondo la tradizione dei padri, secondo la tradizione liturgica, secondo la tradizione spirituale. E allora noi siamo convocati in unum così, con questa forza. Si potrebbe dire consummati in unum, come dice il capitolo 17 di Giovanni. Pensate alle nostre comunità. Quale fuoco farebbero divampare? A quale missione parteciperebbero? E tutto scaturisce dalla liturgia. Dalla liturgia, dalla dinamica sacramentale, la liturgia è intesa in questo modo, non in tanti altri modi. In questo modo, opera di Dio, che è il frutto dell'incarnazione. Per cui questa carne è la carne di Dio, questo Dio nascosto si rivela nel volto di un bambino e questo connubio, questo rapporto sponsale tra Dio e l'uomo, tra le due nature nell'unica persona di Cristo, continua a realizzarsi instancabilmente, sempre più perfettamente, nell'azione che Dio compie nella sua Chiesa, tramite la sua stessa Chiesa, resa partecipe della stessa regalità di Cristo. Il prefazio della dedicazione della Chiesa cattedrale canta questo. Allora noi entriamo con gioia in questo. Vogliamo crescere in questo tipo di offerta, vogliamo lasciarci plasmare in questa comunione. E questo è detto nel giorno di Natale. Non siamo andati a cercarlo. Certo, poi io ho prolungato un po' dei riferimenti, li ho ripescati così, dalla memoria, non è che ce l'ho qui scritti, elencati, dalla memoria liturgica che porto dentro di me per la forza della celebrazione, non di altro. E però troviamo già le tracce qui dentro. Facciamo due piccoli passaggi ancora, non aggiungendo altro, però due piccoli passaggi che stanno dentro sempre in questa liturgia. C'era già il passaggio nella messa di stamattina sulla luce, sullo splendore, no? Che ha rivestito le cose invisibili, no? Della bellezza nascosta, per cui noi dalle cose visibili dovremmo passare a contemplare le cose invisibili. Queste cose poi le diciamo nei funerali. Le cose visibili sono di un momento, le cose invisibili sono eterne. Tutto tace, come fossero quantomeno uguali, ma sappiamo che contano di più quelle invisibili, quelle visibili nel pensare comune, che non quelle invisibili invece nella logica della fede e nella testimonianza di luce a cui si accede per i passaggi indicati prima, sono queste altre che contano. Per cui tutto ciò che è visibile, tutto ciò che è nella carne, tutto ciò che è riconoscibile con i nostri sensi, che sono segni e forme, strumenti, tra virgolette, di comunicazione, perfino di comunione. Bisogna che noi attingiamo l'invisibile. Quale invisibile? L'invisibile della persona, non so come la persona è qua, è visibile, ma c'è un abisso. c'è un abisso tra l'incontro con una persona e chi è veramente questa persona e com'è veramente questa persona. C'è un abisso, c'è un abisso. E quindi c'è già l'invisibile della persona, di ogni persona, che noi dobbiamo sforzarci di riconoscere, a cui aprirci nei rapporti normali, quotidiani, dove troppe volte diamo per scontato questa persona, sappiamo com'è, quindi ce la sopportiamo. No, magari no. Non magari no, non la sopportiamo. Magari no, nel senso che non sarà sempre così. No, non lo dico con una cosa da facilone superficiale. Anzi, però io penso che c'è qualche aspetto anche di una persona che magari non cambia come vorremmo, ma non è tanto che conta quello che vorremmo noi. Ho avuto un esempio proprio in una telefonata di oggi, riguardo una persona posta nel ministero. E l'interlocutore mi diceva determinate cose. E io dicevo, guarda che non è così. Ma mi diceva determinate cose riportate da, per dirmi, attenzione. Io dicevo, guarda che non è così. Anzi, ti spiego anche perché chi ti ha parlato è arrivato a valutare così. Perché ha visto solo un primo aspetto. E c'è un altro aspetto che mi è dato di vedere e di toccare con mano, di riscontrare anche dai suoi fedeli, i quali vanno oltre questo primo aspetto, ed è un secondo aspetto più profondo, più vero, più bello. E questo dice, sono proprio due valutazioni, due osservazioni diversissime. Allora, guarda, io ti dico quello che vedo e sento e che ho riscontrato più volte, non uno, non due, non tre, non quattro, in contesti diversi. E anzi gli ho detto, se ti riesce di ridire a questa persona un po' questo sguardo diverso, quindi magari le persone ai nostri occhi non cambiano, ma sono i nostri occhi che non vedono tutto. Allora c'è questa dimensione, questa componente che spesso è invisibile ai nostri occhi già come caratteristica di questa persona, di cui conosciamo il volto, di cui conosciamo tante abitudini, di cui, ma succede nelle famiglie, succede nei rapporti che dovrebbero essere più intimi, più profondi, invece. Ma poi c'è l'invisibile di Dio. E Dio, per essersi fatto visibile, come sappiamo, e per averci dato e detto tutto nel mistero del Figlio, per essere davvero visibile a noi, bisogna che noi ci concediamo al Figlio. E allora, nella misura in cui invece ancora non ci concediamo, e ancora non ci affidiamo, o ancora non ci siamo accorti di doverci ulteriormente concedere, non passando nell'umanità del Figlio, Santa Teresa quanto sotto Teresa la Grande, Teresa d'Avila, quanto sottolineava questo. La mediazione dell'umanità del Figlio di Dio per entrare anche nell'esperienza della preghiera e dell'unione con Dio. Nella stessa misura in cui ci concediamo poco, o non ancora come vorrebbe il disegno di Dio su di noi, al Figlio attraverso la via, che è una via sacramentale, di mediazione, ma di mediazione sacramentale, la via della sua umanità, noi non possiamo dire di conoscere Dio. Sì, lo conosciamo, lo invochiamo, ma conoscere Dio come Egli è, come ci vuole, allora c'è un invisibile ancora da esplorare. da esplorare. E anche qui tu stessa ti fai male, nel senso che devi fare un passaggio di sofferenza, di sacrificio, di croce, per poter accedere più profondamente nell'umanità crocifissa del Figlio al mistero nascosto di Dio. Se no, sì, sai che Dio c'è, sai che è nato il bambino Gesù, sai che è stato crocifisso, eccetera. Ma sono frammenti di un rapporto d'amore che non esiste. Allora c'è questo Dio ancora nascosto. Ma nascosto non perché lui non si è fatto conoscere, ma intanto perché Dio è Dio e la misura della conoscenza non l'esaurirà nemmeno l'eternità. Ma per questo in paradiso non ci stancheremo mai. Ma perché c'è un passaggio della nostra umanità in Cristo agnello, vittima santa, eccetera, che ci fa davvero. Solo se rompiamo questo velo, viviamo un passaggio in più, accediamo all'inaccessibile Dio, che nessuno ha mai visto, che solo l'unigenito del Padre ci ha raccontato. Ma dobbiamo stare non fuori, dobbiamo entrare nel mistero e nel dinamismo sacramentale dell'umanità attraverso la quale Dio, l'inaccessibile, l'invisibile, si è fatto accessibile, si è fatto visibile. Solo chi percorre il Calvario e si lascia crocifiggere, poi solo chi celebra volendo diventare offerta sacrificale, come lui, poi accede. Poi entra in comunione, poi dice Abba. Se no, certo, dice Padre nostro che sei nel cielo. Magari lo canta anche, ma Abba è l'ultima parola. Bisogna poterla dire grazie a questa via della luce, che è la via dell'offerta di sé, che è la via del sacrificio, dell'offerta sacrificale, appunto, per cui ci si fa visibile ciò, meglio, colui che ancora in gran parte rimane invisibile. E la missione ha qui uno snodo di passaggio particolare. Senza che si sveli l'invisibile, senza lo scambio tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, abbiamo fatto un accenno l'altra sera, e la missione è bloccata. La missione è esattamente questo: rendere visibile l'invisibile. Con la sua nascita, il prefazio di questa messa nella quale sostiamo e nella quale era raccontata la vicenda di Giuseppe, nel primo sogno, poi il secondo, poi il terzo, poi. Ma la logica è sempre quella. Con la sua nascita, la tua invisibile divinità, la sua del Verbo, del Figlio fatto carne, la tua divinità, Padre Santo, si è resa visibile nella natura umana. E colui che tu generi fuori dal tempo, generato, non creato, nel segreto ineffabile della tua vita, generi nel segreto ineffabile della tua vita, nello stesso ambito, diciamo, nello stesso orizzonte in cui nel segreto della tua vita hai contemplato la Chiesa, che è il nostro essere in Lui, con Lui, partecipi della sua vita. Nasce nel tempo e viene nel mondo. Nasce nel tempo, viene nel mondo, ne celebriamo sacramentalmente la venuta, l'incarnazione, perché venga nel tuo cuore. tuo adesso non più del padre, ma nel tuo. Tuo che ascolti adesso, tuo che celebri, che partecipi. E questa liturgia natalizia ci offre queste consapevolezze. È la via della luce. Allora, la domanda. Sarebbe riprendere il cammino interiore di Santa Teresa, o la notte dei sensi e la notte dello spirito di San Giovanni della Croce. Ma la domanda nel nostro piccolo: quante dimore dovrò oltrepassare nel mio io per accedere a questa dimora e scoprire che alla fine, per grazia, per questo disegno, è proprio il mio io la dimora di Dio. Se qualcuno mi ama, noi verremo da Lui, prenderemo dimora presso di Lui. Se non oltrepasso dimora dopo dimora, riuscirò a continuare ad abitare in me senza comprendermi, impedendomi di vedere che Dio vuole farmi sua dimora, impedendomi di vedere Dio. Ma quante dimore ancora dovrò oltrepassare? Di quante cose dovrò ancora svestirmi? Ecco. Basta con questa domanda. Anche perché ho sforato il tempo, come questa mattina.